Gesù parla del conflitto palestinesi-israeliani. Il messaggio di Gesù comincia con questa scrittura.
Giosuè 5, 13 a 15. Ora venne che, mentre Giosuè era presso Gerico, alzò gli occhi e guardò, ed ecco un uomo gli stava davanti, con in mano la sua spada sguainata. Giosuè gli andò incontro e gli disse: Sei tu per noi o per i nostri nemici? Egli rispose: No, io sono il capo dell'esercito dell'Eterno, arrivo in questo momento. Allora Giosuè cadde con la faccia a terra, si prostrò e gli disse: Che cosa vuol dire il mio signore al suo servo? Il capo dell'esercito dell'Eterno disse a Giosuè: Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo dove stai è santo. E Giosuè fece così. Giosuè 5, 13 a 15.
Dice Gesù, i miei angeli non sono onnipresenti come me il Signore, e la strategia per l'attacco e la battaglia non potevano iniziare prima che il mio angelo, il capitano del mio esercito, non fosse giunto per guidare e vincere contro Gerico. Per poter vincere, il mio capitano doveva prima assicurarsi che Israele fosse nel timore di Dio. Per questo Giosuè, prima di ricevere gli ordini dei piani per la vittoria, doveva prima togliersi i sandali. Ogni gesto ha un simbolo. E questo era che solo in ubbidienza ed umiltà Israele poteva vincere. Senza il timore di Dio, nessuna battaglia sarà mai vinta. E alla domanda,
Sei tu per noi o per i nostri nemici?
mio capitano risponde: No, io sono il capo dell'esercito dell'Eterno. Arrivo in questo momento. Il mio popolo deve capire che io non sono sempre da una parte o dall'altra, ma sono sempre e solo dalla parte della giustizia divina. Non sono io che devo allinearmi al mio popolo, ma è il mio popolo che deve seguirmi, ubbidirmi, e allora io posso operare i miei miracoli per lui. Questo è dimostrato dalle tante volte che ho dovuto punire severamente Israele per i suoi peccati, i misfatti, la sua idolatria e disobbedienza. Come è scritto.
Risveglia la mia memoria, discutiamo assieme, parla tu stesso per giustificarti. Il tuo primo progenitore ha peccato, i tuoi mediatori si sono ribellati a me. Perciò io ho trattato come profani i capi del santuario, ho votato Giacobbe allo sterminio, ho abbandonato Israele all'infamia. Isaia 43, 26 a 28.
Io sono colui che correggo, che castigo e che rendo candidi tutti i miei figli, ma questo è per il vostro bene.
Tutti quelli che amo io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Apocalisse 13:9. Perché il Signore corregge quelli che Egli ama e punisce tutti coloro che riconosce come figli. Ebrei 12:6. Per farvi comparire davanti a sé santi, senza difetto e irreprensibili. Colossesi 1:22.
Era l'anno 1948. In adempimento alle profezie, io ho ristabilito Israele per il mio piano di redenzione che in questo tempo della fine io ho per lui e per tutti che riceveranno la verità del mio Vangelo. Ma Israele deve capire e accettare che io sono il Salvatore anche dei figli di Ismaele, compresi quelli chiamati palestinesi, perché anche loro sono figli di Abramo, l'amico mio. Anche loro io amo e sono venuto a salvare insieme ad Israele e a tutti che mi apriranno il loro cuore come Salvatore e Messia. Io sono il Salvatore inviato dal Padre per tutti che cercano la verità, compresi i palestinesi. Il grande Padre, a scopo del suo amore, ha permesso che la sua verità di salvezza si facesse carne in me, affinché tutti, anche i bimbi, possano avere la possibilità di comprendere il piano salvifico e il pensiero di Dio, il vero Dio, prima di essere il Dio degli eserciti, prima di essere il Dio della vendetta, della vita e della morte, e dei castighi e premi eterni, Lui è il Dio dell'amore, come è scritto.
Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. 1 Giovanni 4:8.
E chiunque ascolta la mia voce vivrà.
Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne verranno fuori. Quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita, quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio. Giovanni 5:28-29.
La verità di salvezza che il Padre mi ha dato per i suoi figli non è come la religione degli uomini, secondo le quali la salvezza sarebbe riservata solo per un popolo e per tutti gli altri schiavitù o morte. Ma Dio invita e chiama tutti i popoli a diventare il suo popolo. Questo perché tutti i popoli e tutti gli uomini sono peccatori, sono privi e sono lontani dalla mia santità, giustizia e salvezza. Chi potrà in quel giorno, davanti ai giusti giudizi di Dio e davanti alla biforcazione tra il regno dei cieli e il lago di fuoco, dire:
io sono giusto e degno e mi merito la salvezza eterna?
Chi potrà, grazie alle sue opere mortali, guadagnarsi o meritarsi la immortalità e quindi rendere Dio suo debitore? Si faccia avanti cotal uomo al cospetto di Dio. Nessuno avrà scuse, perché Dio lascerà che siano le scritture a rispondere, sicché essi saranno senza scuse.
Così parla l'Eterno: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio, e il cui cuore si ritrae dall'Eterno. Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, e insanabilmente maligno. Chi lo conoscerà? Geremia 17:5-9. Benedetto l'uomo che confida nell'Eterno, la cui fiducia è l'Eterno. Egli è come un albero piantato presso le acque, che distende le sue radici lungo il fiume, non s'accorge quando viene la caldura, e il suo fogliame rimane verde. Nell'anno della siccità non è in affanno e non cessa di portar frutto. Geremia 17:7-8. Difatti, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Romani 3:23.
Dio, il Dio di amore, dà a tutti, e non solo ad ebrei e cristiani, la possibilità di essere parte del mio popolo eterno, di convertirsi al vero Dio attraverso il suo Messia e messaggero che Lui ha inviato, prima che giunga il terribile giorno del giudizio in cui la terra e il cielo fuggiranno.
Poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono terra e cielo e non fu più trovato posto per loro. E vidi i morti, grandi e piccoli, che stavano ritti davanti a Dio, e i libri furono aperti, e un altro libro fu aperto, che è il libro della vita, e i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le opere loro. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Apocalisse 20:11-15.
Dio è giusto. A tutti Lui offre la salvezza e possibilità di pentirsi, cambiare ed essere salvato. Anche Israele è sotto la stessa legge, come disse il profeta.
Ezechiele 33:10-11. tu figlio d'uomo, di alla casa di Israele. Voi dite così, le nostre trasgressioni e i nostri peccati sono su di noi, e a motivo di essi noi languiamo. Come potremmo vivere? Di loro.
Come è vero che io vivo,
dice Dio il Signore,
io non mi compiaccio della morte dell'empio, ma che l'empio si converta dalla sua via e viva. Convertitevi, convertitevi dalle vostre vie malvagie, perché morireste, o casa di Israele. La maggiore potenza e grandezza del Padre, il vero Dio dell'universo, non sta nell'uccidere i più nemici possibili, ma nel convertirli, nel rigenerarli, nel perdonarli e renderli degni di essere riammessi nel suo regno, dove tutto è giustizia, amore, perdono, misericordia per tutti che ricevono la salvezza che Lui mi ha dato tramite il perdono dei peccati e accettano il mio sacrificio sul Calvario a pagamento dei peccati di chiunque si pente, come anche era profetizzato nel 53° capitolo del profeta Isaia, che il Messia avrebbe sofferto a pagamento dei peccati di tutti che lo avrebbero ricevuto. L'umanità è fatta di uomini ladri, adulteri, traditori, omicidi. Credete che basti di uccidere un agnello a pagamento di ciò? Io vi dico no. È necessario l'agnello di Dio, il Cristo, come anche è scritto.
In virtù di questa volontà, noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. Mentre ogni sacerdote sta in piedi ogni giorno a svolgere il suo servizio e offrire ripetutamente gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati, Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è seduto alla destra di Dio e aspetta soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi. Infatti, con un'unica offerta, egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Anche lo Spirito Santo ce ne rende testimonianza. Infatti, dopo aver detto, «Questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni», dice il Signore, «metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti». Egli aggiunge, non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Ora, dove c'è perdono di queste cose, non c'è più bisogno di offerta per il peccato. Ebrei 10:10-18.
Io, Gesù, sono l'ambasciatore del Padre per portare questa sua salvezza a tutti. Il vero Dio attende e attende con pazienza fino a che ciascuno abbia avuto la sua personale possibilità di pentirsi, di cambiare, di produrre veri frutti di pentimento. I religionismi, i ritualismi degli uomini non bastano. Non si può barattare, comprarsi o meritarsi la salvezza, ma sono necessari frutti ed opere di vero pentimento e di cambiamento per mostrare che un pentimento sia vero, non falso, e non di convenienza, come è scritto.
In quei giorni venne Giovanni il Battista, che predicava nel deserto della Giudea, e diceva, ed erano battezzati da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Ma vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro, razza di vipere, chi v'ha insegnato a fuggire l'ira futura? Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento. Non pensate di dire dentro di voi, abbiamo per padre Abramo, perché io vi dico che da queste pietre Dio può far sorgere dei figli ad Abramo. Ormai la scure è posta alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo con acqua in vista del ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno di portargli i calzari. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Egli ha il suo ventilabro in mano, ripulirà interamente la sua aia e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma brucerà la pula con fuoco inestinguibile. Matteo 3, 1 a 12.
Sono necessari frutti ed opere per mostrare il vero pentimento e cambiamento. Così è della fede.
Così è della fede, se non ha opere è per se stesso morta. Anzi, uno piuttosto dirà: tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Tu credi che c'è un solo Dio e fai bene. Anche i demoni lo credono e tremano. Insensato, vuoi renderti conto che la fede senza opere non ha valore? Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per le opere quando offrì suo figlio Isacco sull'altare? Giacomo 2, 17 a 21.
Grande è la mia tristezza nel vedere che la mia Israele si ostina a non mostrare l'amore di Dio ai palestinesi, che è la chiave per porre fine ad ogni conflitto. Fu con l'amore del Padre che la mia Chiesa, quella vera, conquistò l'impero romano. E sarà solo con il vero amore di Dio che io metterò presto fine al presente conflitto tra i palestinesi e israeliani, e anche a tutti i conflitti, tutti gli odi e cattiverie e vendette.
Non si farà né male né danno su tutto il mio monte santo, poiché la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque coprono il fondo del mare. Isaia 11:9. Poiché la conoscenza della gloria del Signore riempirà la terra come le acque coprono il fondo del mare. Abacuc 2:14.
Il Padre è triste che Israele, che pure è sotto la sua protezione, ancora si ostina a non offrire il grande amore e perdono del Padre al popolo palestinese, tra i quali io ho molti figli preziosi. La storia insegna che fu l'amore degli americani, del cosiddetto piano Marshall, quando dopo la Seconda Guerra Mondiale essi aprirono i loro cuori e diedero ai loro nemici cibo e aiuti materiali. Fu questo amore che aiutò a convertire i loro nemici in amici. In quella isolata occasione, gli americani amarono i loro nemici, come il Vangelo comanda. Ma Israele ha scelto la via di ciò che adesso è stato adempito e terminato comandamento, dell'occhio per occhio. Cosa giusta quando io, Cristo, il Messia, non ero ancora giunto con il dono dello Spirito Santo, dell'amorevole Padre, che dà la potenza di convertire i nemici, ma solo tramite l'amore di Dio. La legge che era giustamente spietata è stata ora dissolta nell'amore di Dio per i nemici, la sola potenza che può portare alla conversione divina e alla fine di tutte le guerre. Ma Israele continua ad adorare la Torah, la legge, persino al di sopra di Dio che questa legge gli ha dato. Israele dice a Dio: no, non puoi maturare o adempiere la spietata legge di Mosè, neanche nell'amore del Messia Cristo. E in questo sbaglia, come è scritto.
Poiché Cristo è il termine della legge per la giustificazione di tutti coloro che credono. Romani 10, 4.
Eppure Dio ha scritto questo chiaramente nelle loro scritture e li aveva avvisati.
Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda, non come il patto che feci con i loro padri il giorno che li presi per mano per condurli fuori dal paese d'Egitto, patto che essi violarono, sebbene io fossi loro Signore, dice il Signore. Ma questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore, e io sarò loro Dio, ed essi saranno mio popolo. Nessuno istruirà più il suo compagno o il proprio fratello dicendo: conoscete il Signore, poiché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore. Poiché io perdonerò la loro iniquità, non mi ricorderò del loro peccato. Geremia 31, 31 a 34.
Israele continua a respingere l'amore e la verità del Vangelo, che solo ha il potere di fermare odio e guerre tra chi lo accetta, convertendo l'amore del Padre i nemici che il suo perdono riceveranno. Questa è la perfezione di Dio, e non di uccidere i nemici, perché il Padre è amore, e la sua buona notizia del Vangelo è amore, perdono e salvezza, come è scritto.
Voi avete udito che fu detto: occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico: non contrastate al malvagio. Anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgili anche l'altra. E a chi vuol litigar con te e toglierti la tunica, lasciali anche il mantello. E se uno ti vuole costringere a far secco un miglio, fanne con lui due. Dai a chi ti chiede, e a chi desidera da te un imprestito, non voltar le spalle. Voi avete udito che fu detto: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figlioli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno anche i pubblicani lo stesso? E se fate accoglienze soltanto ai vostri fratelli, che fate di singolare? Non fanno anche i pagani altrettanto? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Matteo 5, 38 a 48. Non rendete ad alcuno male per male. Applicatevi alle cose che sono oneste nel cospetto di tutti gli uomini. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere, poiché facendo così tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non essere vinto dal male, ma vinci il male con il bene. Romani 12, 17 a 21. Non abbiate altro debito con alcuno se non d'amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Infatti, il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire e qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola: ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa male alcuno al prossimo. L'amore quindi è l'adempimento della legge. E questo tanto più dovete fare conoscendo il tempo nel quale siamo, perché è ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché la salvezza ci è adesso più vicina di quando credemmo. Romani 13, 8 a 11.
Anche la mia presente chiesa cristiana nel mondo assomiglia ormai ben poco alla mia prima chiesa e assomiglia sempre di più al mondo pagano. Una chiesa sempre più infiltrata da lupi che divorano gli agnelli e aprono la bocca come dragoni, come era profetizzato.
Poi vidi un'altra bestia che saliva dalla terra e aveva due corna simili a quelle di un agnello, ma parlava come un dragone. Apocalisse 13, 11.
Ben poca della Chiesa mondiale può chiamarsi cristiana, ma assomiglia sempre di più a quelle di Sardi e Laodicea del terzo capitolo dell'Apocalisse. Una Chiesa che non dà la salvezza o la buona notizia del mio Vangelo al mondo perduto, ma per la maggiore è indifferente, passiva. Predica, fa bei canti, ma e piena di ritualismi reliquari. Io chiamo i miei figli cristiani veri e non falsi ad andare alle religioni ed evangelizzarle, cominciando con quelle cristiane, le quali sono miseramente in lotta tra di loro e inzuppate di dottrine equivocate e non scritturali, e di trattare non solo gli ebrei, ma anche gli islamici, un popolo che io amo, come amici. Andate da loro in amore, affetto e simpatia, vinceteli a me, all'amore del Padre. Non perdete tempo prezioso a discutere di dottrine inutili ed errate, come per esempio la famigerata della Trinità, un termine assolutamente assente nelle scritture, inventata da religiosi che il diavolo usa per dividere, far inciampare persone che sinceramente stanno cercando la verità di Dio. In verità, io, lo Spirito Santo e l'amorevole Padre non siamo tre dei, ma solo e sempre uno, come è scritto.
Io e il Padre siamo uno, Giovanni 10:30.
Io, Gesù, sono il Salvatore, ma questo solo perché Dio, il mio Dio, ha messo in me il suo stesso Spirito Santo, unico Spirito Santo. Ed è questo che salva, lo Spirito Santo del Padre che Lui ha messo in me, ed è la sua salvezza della quale io sono portatore. Non vi sono due salvezze o tre dei.
Sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace, vi è un corpo solo e un solo Spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. Vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Efesini 4:3-6.
Ed è anche scritto:
perché io sono il Signore, Yahweh, il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. I miei testimoni siete voi, dice il Signore, voi, e il mio servo che io ho scelto, affinché voi lo sappiate, mi crediate e riconosciate che io sono. Prima di me nessun Dio fu formato, e dopo di me non ve ne sarà nessuno. Io sono il Signore, e fuori di me non c'è Salvatore. Io ho annunziato, salvato, predetto, e non un Dio straniero in mezzo a voi. Voi me ne siete testimoni, dice il Signore. Io sono Dio. Io sono il Signore, il vostro Santo, il Creatore di Israele, il vostro Re. Isaia 43:3-15. Io sono il Signore, il tuo Dio, fin dal paese d'Egitto. Tu non devi riconoscere altro Dio all'infuori di me. All'infuori di me non c'è altro Salvatore. Osea 13:4. Nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. E la parola è diventata carne, è abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Giovanni 1:1-14.
Lo Spirito del Padre che Lui mi ha dato non ha fatto di me un altro Dio, ma è sempre lo stesso Dio che in virtù dello Spirito Santo è in me ed opera in me. Ed è per questo che io e il Padre, benché sempre due persone tangibili, siamo però nello Spirito Santo una sola divinità e mai due o tre. Per questo ho detto ai miei discepoli:
Gesù gli disse: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai tu dici: mostraci il Padre? Giovanni 14:9.
Benché io sono una persona corporalmente separata dal Padre, ma nello Spirito era il Padre in me che Filippo e i discepoli vedevano. Per questo ho detto: chi ha visto me ha visto il Padre. Il Padre mi ha unito a sé nella sua divinità in quanto io sono il Figlio unigenito e il Cristo del Calvario e della Croce. Le dottrine trinitarie sono umane e portano solo confusione. Perché è chiaro nel Vangelo che come il Padre è Dio vostro, il Padre è anche Dio mio, come è scritto.
Gesù le disse, non trattenermi, perché non sono ancora salito al Padre, ma vai dai miei fratelli e di loro, io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro. Giovanni 20, 17.
Per questo Dio è mio Padre. Se così non fosse, se non Dio, allora chi sarebbe mio Padre? Lo Spirito Santo. Ma lo Spirito Santo appartiene a Dio ed è il suo Spirito.
L'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché esse sono pazzia per lui e non le può conoscere perché devono essere giudicate spiritualmente. L'uomo spirituale, invece, giudica ogni cosa. 1 Corinzi 2, 14 a 15.
E Dio dà il suo Spirito Santo ai suoi figli per poter capire questo.
Io altresì vi dico, chiedete con perseveranza e vi sarà dato. Il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Luca 11, 9 a 13.
Amati figli, tutti, cristiani, ebrei, musulmani, e tutti nel mondo che cercate la verità del Dio vero e non del Dio inventato dagli uomini. Se non capite queste cose, presentatevi davanti al Dio che vi ha creato, che ha creato gli angeli e l'universo intero e che ha pure creato il suo regno celeste per voi e che ha creato l'inferno per i malvagi impenitenti che i suoi figli perseguitano. Ascoltate, io il Messia Cristo sono venuto per aprire la porta della salvezza del regno di Dio. La porta è aperta. Aprite ora il cuore a Dio, al vero Dio di amore e perdono. Se vi presentate in privato davanti a Lui, nel mio nome, Gesù Cristo, e gli chiedete di darvi il suo Spirito Santo di salvezza e di perdono per i vostri peccati e di poter capire le sue meravigliose promesse che Lui ha per ciascuno di voi. Io, Cristo il Messia, vi prometto che Lui vi risponderà come ha promesso e vi elargirà il suo Spirito Santo, come è scritto.
Invocami e io ti risponderò. Ti annunzierò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci. Geremia 33, 3. Voi mi invocherete, verrete a pregarmi e io vi esaudirò. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore e io mi lascerò trovare da voi, dice il Signore. Geremia 29, 12 a 14. Quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Luca 11, 13. Le cose che occhio non vide e che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano. 1 Corinzi 2, 9. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì una gran voce dal trono che diceva, ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Apocalisse 21, 1 a 4.